SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ben sintonizzati su SBS Italian e siete sempre in compagnia di Domenico Gentile, che vi accompagnerà per queste prossime quasi due ore fino alla fine del programma di oggi, domenica 5 maggio. Ebbene, nel corso del nostro incontro di questa mattina ascolteremo due storie interessanti. La prima è quella di Stefano Boccanfuso, giunto in Australia per la prima volta quando aveva 19 anni e che concluderà con la terza puntata la sua storia ai microfoni di Luisa Perugini. E poi la seconda storia invece che vi proporremo è quella di Margot Fontaine, grandissima ballerina, e guarda caso Virginia Padovese riuscì a convincere la leggenda del balletto italiano Carla Fracci a parlare proprio di Margot Fontaine. Un'intervista molto interessante che fa parte del nostro archivio storico. Come di consueto, anche questa mattina ci farà compagnia tanta musica, sia nella prima ora, ma soprattutto nella seconda, perché come ormai saprete l'appuntamento domenicale dalle 9 alle 10 è con il giradischi. Sì, proprio un bel giradischi che vi proporrà tante belle canzoni italiane che è degli anni 60, 70, 80, 90 fino ai giorni nostri. Infatti ascolteremo una di canzone proprio recentissima del Festival di Sanremo nel corso del nostro incontro. Ebbene, allora a questo punto dai, facciamoci compagnia fino alle 10 e iniziando ad ascoltare proprio questa storia di Stefano Boccanfuso, che lasciò Ischia, chissà perché lo ha fatto, bellissimo luogo, ma comunque a 19 anni lo fece e fu la prima volta che venne in Australia. Nelle puntate precedenti, infatti, Stefano ci ha raccontato che i suoi amici sognavano di trasferirsi altrove, chi in Svizzera, negli Stati Uniti, chi in Francia. Lui invece scelse l'Australia, ma la mamma gli scriveva ogni settimana una lettera chiedendogli: guarda Stefano, torna a casa, cosa che infatti lui fece, però solo per un periodo. Poi la nostalgia dell'Australia lo convinse a rifare le valigie e tornare Down Under. Dopo diverse esperienze lavorative, Stefano aprì una propria attività costruendo soffitti con un amico italiano e da lì iniziò anche la sua fortuna economica. Quindi ascoltiamo la parte finale della sua storia ai microfoni di Luisa Perugini.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
E buongiorno, signor Stefano. Senta, ma oggi questo cuore come la tratta? Com'è?
Ma è fantastico, meglio di questo non può stare. No, sono stato un uomo fortunato, è un miracolo, lo credo. Buono, io vado al gym, oggi sono andato al gym e faccio abbastanza, mi muovo là, faccio tante cose. Ho capito che devi muoverti, per stare, diciamo in forma, per stare bene, devi muovere. Se lavori non c'è problema, perché tu esci tutte le mattine, ti muovi, cammini, fai ma se quando ti fermi di lavorare, che sei, diciamo, retired, pensionato, devi fare qualcosa, devi fare sempre qualche attività, no? E io vado tre volte alla settimana al gym, spendo lì 2 o 3 ore e mi faccio queste cose così, no? Mi faccio queste ginnastiche. E sto bene, c'è tante cosette che non vanno bene, piccole, certe volte se tu non le sai gestire diventano grandi, no?
Ma prende medicine ancora contro il rigetto?
Sì, 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 sicuro, sicuro, fino che vivo, tutta la vita. Ma io pensavo, dicevo ai dottori, ma dico, dopo un po' di tempo questo cuore diventa una cosa in me stessa, diventa una cosa per me familiare, diciamo così, per il mio corpo. No, dice, quello rigetta, il tuo corpo, dice, rigetta sempre. Il nostro corpo, quando tu metti un corpo strano vicino, dentro, loro lo vogliono sempre, diciamo, rigetto, lo vogliono distruggere. I nostri geni vogliono sempre attaccare quella cosa là, no? E allora deve prendere queste medicazioni per bilanciare i miei geni, le mie cellule contro quel cuore lì.
Senta, ma quando ha avuto l'operazione, insomma, era in ospedale ed ha vissuto, ha mai pensato alla morte?
Ma sì, sicuro, la morte io l'avevo, anzi, quando mi sono svegliato con questa cassetta, e mia moglie mi ha detto, adesso tu devi portare questa cassetta che pesa 1.700 con questo filo, ti devi prendere le pastiglie mattina e sera, tutte queste pastiglie così e così. Io arrabbiatissimo ho detto, no, pull out everything, I want to die, voglio morire, ci ho detto a lei, voglio morire, ma proprio io lo dicevo col cuore, col sangue. Perché io sono stato bene tutta la vita, sono stato abbastanza bene di salute. Quando dico voglio morire, lei mi dice, se tu hai questa intenzione così, dice, qua non mi vedi più, non ci vengo più. Allora io piano piano ho incominciato a pensare, dico, ma chissà, forse ho distrutto 3 parti della mia vita, del mio corpo, ma facendo un po' di movimento, un po' di azione, mi posso riprendere, no? E poi piano piano ho incominciato a fare, perché quando avevo questa cassetta, diciamo questo Helvet si chiama, che mi dava questo, il sangue alla parte del cuore, diciamo io era giù, era molto molto, diciamo, depresso. Allora poi piano piano non avevo muscoli, io non potevo alzare un braccio, non potevo alzare neanche un dito, non avevo niente muscoli, niente muscoli. E allora piano piano veniva il fisico, dice, dobbiamo fare 4 passi. Io quando vedevo a lui vedevo qualcosa che impossibile, non si poteva fare. Poi loro mi alzavano e mi sedevano dalla sedia, dalla poltroncina là vicino al letto, mi mettevano là e poi dice, dobbiamo fare da qui a lei 5-6 passi, un altro 7-8 passi, un altro 5-6 passi. Mentre che io facevo quello dentro l'ospedale, il corridoio dell'ospedale, vedevo gli altri, mi diceva la moglie, dice, guarda quello lì, ha preso il trapianto, è stato 2 anni che ha aspettato per il trapianto e adesso 2 settimane che è stato qui se ne va a casa. Io vedevo quello là, dico, ma sicuro, quella, se lui l'ha preso, dico, a me mi promettono che mi possono dare questo, io posso fare meglio di lui. E mi sono incominciato a muovere, più muovere, 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 che alla fine dicevo all'infermiere che mi portava a spasso, diciamo nel corridoio, mi faceva fare gli esercizi, l'ho portato io a spasso, dico, right, adesso camminiamo fino in fondo lì, poi torniamo, poi in fondo, e poi non l'ho visto più, se n'è andato. E perché io stavo bene, no? E così, dopo di quello, ho cominciato a fare tutti gli esercizi possibili, andavo in ospedale lì. Questo sempre prima del cuore.
Stefano, quindi prima del trapianto voleva morire, oggi invece vuole vivere, e poi non aveva muscoli e oggi fa 3 ore al giorno di gym. Quindi lei è rinato, diciamo.
Sicuro, sicuro, per me è stata una vita nuova, è una cosa differente, che certe volte non c'è il tempo da riflettere, diciamo così. sì, viene quel po' di tempo da pensare, dico, oh, yeah, così. Però poi diventa una cosa comune. Ma se vado al sotto, giù, diciamo, il bottom dell'acqua, e penso a tutte queste cose, quelle che ho fatto, quelle che è successo. Vedi, come lo racconto adesso, lo racconto agli altri, la gente rimane mezzo, tutti quanti mi guardano, ma non ci hanno, rimangono così, no? Quando incontro tanti amici, dici, ma tu hai preso il trapianto? Dico, ho preso il trapianto, c'è un cuore di un'altra persona. Mi guardano ognuno con gli occhi, non ci credono, qualcuno pensa che non è vero, no?
Senta Stefano, ma cosa direbbe a qualcuno che sta attraversando un periodo di malattia abbastanza pesante?
Ma io ho incontrato anche nell'ospedale parecchie di loro, vedevo questi giovani così mortificati, e allora io gli dicevo, tu la cosa che devi fare, due cose, mangiare, spinge di mangiare, perché io non avevo mai fame e non volevo mangiare, diciamo così, e muoverti e avere un futuro. Pensa che tu devi fare tante cose nella tua vita, capito? Non ti buttare, non stare fermo, pensi che c'è da fare nella vita e devi fare tante cose. Pensi che puoi vincere anche il lotto, diventi milionario, diciamo così. Pensa pure a queste cose che ti può dare più forza, ma ti devi mangiare, esercizio, e cammina, continua la tua vita, non ti preoccupare, non bisogna fermarti, reagire in tutte le circostanze, non aver paura di niente e di nessuno, continuo le tue tracce nella vita, ma devi pensare, devi costruirti e camminare, e non aver mai, diciamo, vergogna di quello che ti è successo, quello che deve accadere, se devi sempre essere forte, non devi vedere nessuna cosa negativa, deve essere sempre le cose difficili deve essere un gioco, e il gioco certe volte diventa difficile, no? Capito? E questa è la cosa che io posso dire a tutti quelli là, piccoli e grandi, quando vedi quelli morbidi così, siamo vecchi, siamo così, no, dico, lascia perdere, dico, specie gli italiani dicono che si può vivere 120 anni se uno sa vivere, no? Pensate questa cosa qui, no? Non avete la debolezza, no?
Stefano, lei quanto vorrebbe vivere?
Ma qualcuno, parlo con i miei nipoti, no? E allora dice, nonno, ma c'è 83 anni, quanto vuoi vivere? Dico, guarda, l'altro giorno, lì me lo continua, dice quello più anziano, no? Diciamo anziano. Dico, guarda, mi hanno dato il passaporto fino a 90 anni.
E poi lo rinnova?
E poi vediamo cosa succede, no? Secondo i sondaggi, mi dico, ma io penso che mi hanno dato il passaporto, almeno nella mia mente, non è che me l'hanno dato, io ascolto i dottori, tutti quanti, no? Questi infermieri, dottori, tutti quanti così, no? E faccio queste cose così anche per dare a loro qualche cosa di differenza, di pensare che dice, tu sei vecchio così, colà, no? Di farli pensare che sono giovane, no? E muoversi che hanno un futuro, no?
Signor Stefano, lei dice di avere 83 anni, che età si sente?
Ma qualcuno mi dice che io sono neanche 65 anni, no? Ma io non li penso questi 83 anni, non credo che ce l'ho. Lo so che la vita è un poco cambia, no? Però io faccio le mie cose, no? Faccio le mie cose che posso fare, no? Per esempio, quando vado al gym faccio tante cose, no? Cammino. La vita uno la voglio vivere bene, pure che gli altri ti vogliono fermare, però ascolta tutte le cose che ti dicono, ma io voglio viverla come ben come posso, e continuare fino all'ultimo, no? E stare sempre all'impiede, non buttarsi mai, non stare fermo, non stare diciamo, seduto e pensare queste, che sei vecchio, no? E ti deve sempre muovere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.